terza riunione, 13 febbraio 1975.
Che sia con voi e con tutti gli uomini felici. Un saluto ed una benedizione a voi, o figli. Forse può darsi che questo nostro parlare sia ritenuto monotono, che noi torniamo purtroppo spesso su certi argomenti, ma pure non possiamo far di meno, figli, perché in mezzo alla congerie delle parole, dei discorsi, molto spesso l'uomo perde il senso della realtà. Ancora una volta desidero parlarvi di quale è lo scopo per il quale noi siamo fra voi. Non c'era bisogno, figli, che noi venissimo a parlarvi di altruismo, di amore verso i vostri fratelli, di aiuto da dare agli altri, solamente di questo. Per quanto si riferisce alla vostra condotta nei confronti di voi stessi e dei vostri simili. Né importava che le nostre comunicazioni parlassero di un Dio di quelli tanti, di quei tanti che appartengono alle varie prospettazioni fatte dagli uomini, anche delle più alte, delle più intuite. Per tutto ciò si sono spese tante parole, e alla fine gli uomini si sono confusi e non comprendono più e forse non credono più. La ragione per la quale siamo venuti fra voi e tuttora rispondiamo alle vostre invocazioni risiede principalmente in due aspetti del fenomeno. L'uno, come ho detto, nei riguardi di voi stessi. È un aspetto che investe ciò che voi dovete essere. Voi intimamente e voi nei confronti dei vostri simili. A questo tipo di messaggio risponde esaurientemente tutto ciò che principalmente è stato detto da Claudio. Voi sapete qual è il vostro dovere? Comprendere voi stessi con tutto quello che segue, prima di tendere a migliorare il mondo nel quale siete, portare chiarezza in voi stessi, senza che questa vostra azione sia ispirata da ambizioni di qualunque genere, anche mascherate da non ambizioni. Un altro aspetto al quale rispondiamo con questi incontri è quello di una nuova visione della realtà. Una visione, se potessimo definirla in termini umani, del tutto originale, nel senso che figli non è stata mai appresa né comunicata fra uomini, perché rivela l'esistenza di qualcosa che è profondamente diverso da come appare. Parlo di Dio, perché la realtà è Dio. Lui solo esiste, figli, in realtà. In tanti secoli di umana speculazione, gli uomini si sono fatti un'infinità di immagini di Dio. Le più alte, le più ispirate, ancora oggi ne fanno un essere perfetto, eterno, infinito e via dicendo, il quale ad un certo punto di un tempo che non esiste, e se si riesce a dire questo è già molto, crea il mondo, crea l'esistente. Anche questa può essere un'immagine valida fino ad un certo punto, un'ipotesi di lavoro che può essere ritenuta valevole sino a che ci interessiamo di problemi che non riguardano direttamente la natura di Dio, ma delle sfere dell'emanato. Ma viene un momento, figli cari, in cui questa immagine deve essere sottoposta ad una verifica. Ed è quello che noi poco a poco facciamo. Distruggere questo tipo di rappresentazione di Dio e quindi della realtà per costruirne una nuova, che certamente ancora non è l'ultima. La realtà è uguale a se stessa e basta. Ma una nuova che ci permetta di andare avanti insieme nella comprensione. Quindi, ogni giorno, voi dovete abituarvi a vedere il nuovo, ad accoglierlo. E come è possibile questo? Generalmente l'uomo, quando ascolta un nuovo messaggio, lo confronta con ciò che crede. E se non è in armonia con quelle che sono le sue convinzioni, lo rifiuta. Molto spesso è una questione di pigrizia. Ora, per comprendere, occorre non essere pigri, essere pronti a rifare nuovamente non una, ma 100, ma 1000 volte il ragionamento di base. Occorre dimenticare ciò che sappiamo fino a questo momento per poter penetrare nella nuova idea, in ciò che viene a noi presentato, sino a che si resta ancorati a quello che si credeva o si crede, non si potrà mai comprendere in pieno un nuovo messaggio. Cercate di non cadere in questo errore, figli, come cadono molti simili a voi che si riuniscono e si raggruppano. C'è sempre tanto da sapere, e per sapere l'ulteriore occorre non essere affezionati a quello che fino allora si è conosciuto. Per poter veramente penetrare il nuovo occorre essere liberi e duttili nella mente. Tenete presente tutto ciò. Vi amo e vi benedico. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Sicuro per tramandare la verità al di là dei periodi di oscurantismo è quello di mascherarla in un gioco o trasformarla in una favola. Il tarocco e la mitologia sono esempi eloquenti di questa affermazione. I simboli, le idee universali ed assolute, passano oltre, fra le mani degli ignoranti e dei severi censori, e giungono ad illuminare il cammino dei posteri che sono pronti ad intenderle. Tenetelo presente, voi che deridete le credenze degli antichi. Quelle favole possono contenere una sapienza alla quale voi ancora non siete pervenuti. Prometeo ruba il fuoco sacro agli dèi, e per questo la sua condanna è di avere il fegato perennemente divorato da un rapace. Ma alla fine è ammesso all'Olimpo. L'idea, il significato di questa favola bene si adatta all'esistenza dell'uomo. L'uomo che, a differenza di altri esseri del creato, possiede l'intelletto, paga cara questa sua ricchezza. Il prezzo dell'intelletto è il dolore. Ed in effetti si può dire che il 90% della sofferenza che patisce l'uomo scaturisca dalla sua mente. Togliete quel 10% causato dal corpo ed il resto è tortura inflitta dalla mente, creatrice dell'io e dei suoi inestinguibili conflitti. Più che la materia, un sogno ha il potere di farci soffrire. Dimmi, fratello, perché soffri? Perché i tuoi meriti non sono riconosciuti? Perché non sei il primo in senso assoluto? O se sei il primo, temi di perdere il primato? Sei incompreso? Non sei amato? Sei tradito? Sei sfortunato? Vedi? La tua sofferenza fa parte di quel 90% di cui ti dicevo. Stai pagando lo scotto di possedere una mente. La nostra segretaria, che siede alla sinistra dello strumento, che in fatto di dizione può dire una parola autorevole, in cuor suo mi rimproverava perché non davo a sufficienza, non rendevo a sufficienza il senso interrogativo delle frasi pronunciate. Ci sono riuscito questa volta? Infatti, la causa della sofferenza umana non sta negli eventi che rendono diversa la vita da come l'uomo vorrebbe, è risaputo, accontentandolo l'umano non lo si rende felice per più di un fiat. La sua mente lo condurrà su nuovi terreni di contesa e di inquietudine. Allora, se gran parte della sofferenza che ci amareggia viene dalla mente, meglio sarebbe non possederla e vivere nell'incoscienza di sé. La mente è un mezzo della nostra evoluzione che ci apre ad una fase successiva della nostra esistenza, quella di coscienza-sentimento. Ma dobbiamo imparare ad usare bene questo mezzo, a non essere sua preda. Dobbiamo dissolvere l'errata immagine che crea in noi della separatività. Dobbiamo riuscire a percepire al di là del dualismo io-non io di cui ci fa schiavi. Se nella possibilità che abbiamo di percepire e concepire il mondo in cui siamo immersi esiste questo errore fondamentale di parallasse per cui crediamo diviso ciò che non lo è, allora tutte le nostre convinzioni che si basano su questa possibilità sono errate. Riflettete con queste poche parole. La cultura, la civiltà, la storia sono liquidate, ridotte a far meditazioni, brancolamenti di chi non sa intendere e capire la realtà. Incomprensioni, sospetti, gelosie, brama di possesso, onore offeso e vendicato, farse e tragedie si sono fondate e si fondano su miraggi creati dalla mente che l'uomo non ha imparato a far funzionare correttamente. Povera umanità, quante lacrime inutili allora! Partendo da questo allarmante presupposto che noi siamo vittime di noi stessi perché diamo importanza a ciò che non lo ha, allora viene spontanea una domanda: perché Dio ci lascia nell'errore, ci fa soffrire per situazioni che non hanno nessun riscontro reale, ci fa sbranare gli uni gli altri per questioni che nessun riscontro hanno nella realtà? Non voglio svalorizzare il dolore, ma vi domando, in assoluto, ha senso una scala di valori? Tutto ciò che non è assoluto è egualmente relativo ed acquista valore solo se lo si riferisce a qualcuno. Ed il valore che acquista non è lo stesso se lo si riferisce a qualcun altro. Allora esiste una scala di valori diversa per ciascuno di noi, in cui trova posto ogni esperienza da ciascuno vissuta, e sono esperienze vissute anche quelle che sarebbe più proprio definire immaginate. Ecco la chiave di volta del problema. Fisicamente concreta o più immaginata che concreta, una situazione è sempre illusoria nei confronti dell'assoluto ed è sempre reale e produttiva nei confronti di chi vi è immerso. E come potrebbe esistere una differenza fra una situazione fisica concreta ed una più immaginata che concreta, dal momento che lo stesso piano fisico non esiste oggettivamente se non come comun denominatore delle nostre innumerevoli percezioni soggettive? È così tutto il cosmo. È l'elemento comune dei nostri sogni. Ma non è importante che le nostre convinzioni o i nostri sogni siano più o meno aderenti a questa parvenza di oggettività, perché siano produttivi di esperienze, non solo, ma ogni tipo di esperienza è valido. L'esperienza del santo vale quella della prostituta, perché, lo ripeto, ciascuno ha una sua scala di valori inconfrontabile con quella di altri. Se le cose stanno così, allora siamo sempre nel giusto, anche quando crediamo nell'assurdo, perché anche questo ci dà un'esperienza e quindi un progresso. E se progrediamo, qualunque tipo di esperienza noi abbiamo, che senso ha allora tendere a migliorare noi stessi? Possiamo tenere un'esistenza basata unicamente sui sensi, sicuri del nostro progresso? In ultima analisi è così, e voi lo sapete. Nessuno regredisce. Ma se guardiamo all'economia individuale, l'interesse di ciascuno è quello di capire senza soffrire. di usare la mente senza pagare lo scotto. Questo non solo è possibile, ma rappresenta quello che voi dovete fare. Se un uomo fosse convinto che lavarsi tutti i giorni fosse un comandamento di Dio, ciò che lui deve fare, quella sarebbe la sua realtà. Ma quando avesse imparato a tener fede ai suoi principi, a comandare a se stesso, allora sarebbe il momento di capire che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Il momento di imparare ad usare la mente senza rimanere prigioniero dei fantasmi da essa creati. Non crediate che l'uso non corretto della mente da parte dell'uomo sia un errore del piano divino, anzi, ne fa parte. I miraggi della mente sono mezzi adatti all'immaturità dell'uomo attraverso ai quali progredisce. In conclusione, le situazioni nelle quali l'uomo è posto in forza della sua mente, per quanto irreali possano essere, costituiscono l'humus in cui affondano le radici della sua coscienza. Ma c'è un momento nell'esistenza individuale in cui queste radici debbono penetrare più in profondità, alla ricerca di nuove situazioni che scaturiscano da un nuovo modo di vedere il mondo. Una nuova visione che non avvenga più in funzione dell'io e del non io, ed in cui non vi sia spazio per i fantasmi creati dalla mente. Noi vogliamo aiutarvi nell'opera di rinnovamento che siete chiamati ad intraprendere prima di tutto in voi stessi. Aiutarvi a distruggere, superandola, la visione del mondo che avete, che fate in funzione della separatività. Per questo, come novelli iconoclasti, produrremo delle lacerazioni qua e là sul tessuto delle vostre convinzioni, dei vostri sogni.
Non è vero che Dio abbia bisogno dell'uomo. Perché usare violenza in nome di Dio sia una giusta causa. Egli vuole il nostro progresso, ed il progresso non può essere imposto.
Non è vero che sia censurabile chi è lontano da Dio. Nessuno può essere lontano da Dio. È censurabile che si serve delle cose sacre agli uomini per soddisfare la sua avidità. Non è vero che la vita terrena debba essere fuggita per farsi meriti in cielo ed onorare Dio. L'inferno, se esistesse, non sarebbe abbastanza profondo per accogliere degnamente chi così avesse vissuto. Non è vero che i beni e il male siano oggettivi e che rappresentino la misura del vostro progresso o del vostro ristagno, figli. Solo chi si pone al centro del dualismo, bene e male, per salvarsi, si perderà. A costui è preferibile il perverso, perché per la legge di azione e reazione, quanto grande sarà stata la perversione, altrettanto lo sarà la spinta evolutiva. Non è vero che l'argomento trattato renda morale od osceno un discorso. I vaneggiamenti di certi cosiddetti mistici fanno impallidire la vena dell'aretino.
Non è vero che sia sufficiente amare il prossimo come se stessi. Occorre amarlo con imparzialità e per un fine di giustizia.
Non è vero che solo chi ruba sia ladro, lo è anche chi riceve senza dare. Non è vero che sia spergiuro solo chi giuri il falso. Chi tace sapendo e chi nasconde la verità con un linguaggio ambiguo è altrettanto spergiuro e propagatore dell'errore. Di ciò dovrà rendere conto.
Non è vero che il matrimonio sia indissolubile. Ciò che gli uomini congiungono possono dividere. Solo quelli che Dio unisce non potranno mai essere divisi né dagli uomini né dagli eventi.
Non è vero che crescete e moltiplicatevi sia un invito perentorio perché l'uomo procrei senza tener conto delle condizioni in cui dovranno crescere i figli. È più crudele e perciò colpevole chi lungamente fa soffrire di chi uccide. Non è vero, figli, che la sterilità e l'uomosessualità siano delle anomalie della natura, sono mezzi con cui essa tende all'equilibrio demografico. Non è vero che l'uomo sia arbitro della vita e della morte. Nasce chi deve nascere, muore chi deve morire. Tuttavia, non è vero per questo che l'uomo non sia responsabile delle sue azioni. Non è vero che sia più importante l'azione della intenzione. Dall'intenzione si conosce l'uomo. Non è vero che gli uomini debbano godere della stessa libertà. La misura della libertà deve essere in relazione con l'uso che di essa può essere fatto, tenendo presente a questo fine che l'umile non è peggiore del regnante. Non è vero che il presente sia trascorso, il futuro di là da venire. Il presente è tale solo per te e può essere ad un tempo passato e futuro degli altri. Non è vero che chi vedete vicino a voi lo sia veramente, e chi vedete agire agisca veramente. Ciascuno deve imparare a contare unicamente su se stesso. Per questo deve sentirsi solo ed indipendente dagli altri.
Non è vero che il bene sia opera di Dio ed il male dell'uomo. Tutto fa parte di un grande piano divino in cui non c'è posto per l'errore e l'imperfezione.
Non è vero che tutto ciò sia la verità. Ciò non di meno è vero. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Chiudiamo questo incontro, figli, dandovi appuntamento fra 4 settimane.
Scusa, Dario.
Sì?
Se gli amici di Brescia non potessero venire di giovedì, possiamo per una volta, quando vengono loro, spostare al sabato la nostra riunione?
Faremo una riunione per loro. Noi ci vedremo in spirito fra 4 settimane. Dimmi. Dovete rispondere voi, figli. È vero?
Sì, appunto, per me
non è una qualcosa che riguarda noi, i contatti che potete avere con altri gruppi o con altre creature sono opera vostra.
Ma possono intervenire le discussioni?
Certo, le discussioni sono cosa vostra, è vero? Noi, come ho detto in un'altra occasione, figli, potremo fare delle riunioni a carattere più affettivo per creature che fossero interessate ad argomenti un po' meno ponderosi di quelli che avete discusso questa sera, è vero? Nell'intervallo fra una riunione e l'altra. Ma io vi consiglio, se mi consentite, di riunirvi voi negli intervalli per porre delle domande del genere di quelle che questa sera avete posto e dalle quali forse indirettamente è stato dato un contributo per meglio centrare il problema. Comunque, Kempis risponderà esaurientemente con la prossima lezione, che sarà su quell'argomento.
Bene.
Vi benedico ed abbraccio tutti, compresi nuovi figli che sono presenti questa sera. Si erano attesi, perché noi sapete che sappiamo da sempre quelli che si rivolgono a noi. Ad uno vi abbracciamo, cari. La pace sia con voi e con tutti voi.